Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Questa è Radio Città Aperta, Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione giornalistica. Una buona giornata a chi ci segue appunto su radiocittaperta.it e a chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni, vediamo subito le notizie che ho scelto per voi questa mattina. Iniziamo da contropiano.org, scenari della terza guerra mondiale, l'ultima per tutto l'emisfero settentrionale. Su Contropiano hanno pubblicato una simulazione elaborata dall'Università di Princeton su una guerra combattuta con il ricorso alle armi nucleari. Praticamente l'Europa sarebbe il primo obiettivo e ne uscirebbe distrutta, Russia e Stati Uniti semidistrutti. Se si salva qualcosa o qualcuno sarà nell'emisfero sud. Nella simulazione della Princeton University in Italia si vede chiaramente come i primi obiettivi colpiti dalle armi nucleari sarebbero Aviano e Ghedi, dove ci sono una novantina di bombe nucleari statunitensi, le basi militari di Camp Darby e Sigonella e subito dopo Roma. Gli autori della simulazione, presentando il loro lavoro, scrivono: SGS, Science and Global Security, ha sviluppato una nuova simulazione per un'escalation di guerra plausibile fra gli Stati Uniti e la Russia, utilizzando posizioni, obiettivi e stime di mortalità realistiche delle forze nucleari. Si stima che nelle prime ore del conflitto ci sarebbero più di 90 milioni di persone morte e ferite. Questo progetto è motivato dalla necessità di evidenziare le conseguenze potenzialmente catastrofiche degli attuali piani di guerra nucleare degli Stati Uniti e della Russia. Il rischio di una guerra nucleare è aumentato drammaticamente negli ultimi 2 anni, poiché gli Stati Uniti e la Russia hanno abbandonato i trattati di controllo delle armi nucleari di vecchia data, hanno iniziato a sviluppare nuovi tipi di armi nucleari, hanno ampliato le circostanze in cui potrebbe utilizzare armi nucleari, uno scenario impressionante ma non più impossibile. Per questo la guerra in corso va fermata adesso. Questo dovrebbe essere un video da mostrare a tutti, tutti coloro i quali in Italia nell'ultimo mese hanno letteralmente indossato l'elmetto, tra l'altro venendo meno anche ad alcuni principi fondamentali rispetto alle rispettive professioni. Parlo della politica e parlo di chi fa informazione. È facile, no, riempirsi la bocca di importanti frasi di sostegno a Zelensky e all'Ucraina, no? Che per carità sono assolutamente le vittime di tutta questa vicenda, però poi bisogna capire anche valutare le conseguenze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire rimanere inerti di fronte a quello che avviene? Assolutamente no, però significa agire con prudenza, con moderazione, utilizzando il ragionamento politico, evitando follie, no? Che poi purtroppo non sono più, non sarebbero recuperabili, perché questa simulazione fatta appunto dall'università statunitense è abbastanza chiara ed evidente. Pertanto, insomma, poi nel link all'interno dell'articolo che conterrà il podcast di questa rassegna stampa potete tranquillamente anche voi vedere questa simulazione che si chiama Plan A, Plan A. A tal proposito, sempre su Contropiano, bellicismo e austerità li pagano sempre i lavoratori, un articolo a cui dico del collettivo Cognara Rivolta: io vengo dal morto e tu mi dici che è vivo. Questo modo di dire napoletano riassume in maniera efficace la reazione di sorpresa provata dal parlante nel momento in cui un interlocutore afferma l'esatto contrario della realtà. Ebbene, è proprio questo quello che si prova leggendo la dichiarazione dell'Eurogruppo di qualche giorno fa sugli orientamenti di bilancio per il 2023, in cui si invitano i paesi con i debiti pubblici più elevati a mettere in campo politiche fiscali restrittive. L'impressione è quella di un totale stravolgimento della realtà. Il ritornello dell'austerità come strumento salvifico a fronte della palese evidenza in senso contrario, un ritornello che suona ancora più stonato se si considera invece la prodigalità con la quale alcuni paesi, fra i quali l'Italia, aumentano la propria spesa militare in una corsa al riarmo a dir poco preoccupante. Ma andiamo con ordine: l'Eurogruppo è un organo formale che riunisce i ministri dell'economia nei paesi della zona euro, si riunisce una volta al mese per discutere dei principali temi di politica economica e per portare avanti una forma di coordinamento fra le politiche economiche dei singoli paesi. Nell'ultima riunione sono stati discussi, come si diceva sopra, gli orientamenti di bilancio per l'anno 2023. Non è un mistero che la stella polare delle politiche economiche della zona euro a causa delle caratteristiche genetiche dell'Unione Europea, sia quella della riduzione della spesa pubblica. L'ultima riunione dell'Eurogruppo non fa eccezione e fa presagire il ritorno alla normalità dopo i bagordi che hanno caratterizzato il periodo pandemico, scrive l'Eurogruppo. Sembra appropriata una transizione da un atteggiamento di sostegno fiscale, leggi politiche fiscali espansive, nell'area euro, a un atteggiamento sostanzialmente neutrale per il prossimo anno, restando pronti a reagire all'evoluzione della situazione economica, anche considerati gli elevati livelli di incertezza. Una riproposizione di un refrain già ascoltato più volte, che in buona sostanza si può tradurre con «la festa è finita». Allo stesso tempo, continua lo statement, è necessaria una differenziazione nelle strategie fiscali dei vari Stati membri, ciò contribuirebbe al raggiungimento di un atteggiamento fiscale bilanciato nell'area euro, più specificatamente al fine di preservare la sostenibilità del debito. Concordiamo sul fatto che negli Stati membri con alti debiti pubblici sarebbe appropriato procedere a graduali aggiustamenti fiscali per la riduzione del debito pubblico, se le condizioni lo permetteranno. Tale aggiustamento dovrebbe essere inserito in una strategia di medio termine credibile che continui a promuovere gli investimenti e le riforme necessarie per la doppia transizione ecologica e digitale, migliorando la composizione delle finanze pubbliche. Dall'altra parte, gli Stati membri con livelli di debito bassi o medi dovrebbero dare priorità all'espansione degli investimenti pubblici, laddove ciò sia necessario. Parole che sembrerebbero di buon senso, d'altronde se abbiamo molti debiti, la cosa migliore da fare sembrerebbe quella di ridurre le nostre spese, ferme restando le entrate. Il problema è che questo ragionamento, che vale per il privato cittadino indebitato, non vale quando si prende in considerazione uno Stato. Ciò vale almeno per due ordini di ragioni. Il primo è che le considerazioni sulla sostenibilità del debito pubblico di un paese non vengono effettuate sul valore assoluto del debito, ma sul rapporto tra debito pubblico e PIL, ovvero il valore economico della totale produzione del paese. Ridurre il debito pubblico significa sostanzialmente che lo Stato deve spendere meno di quello che raccoglie attraverso tasse e imposte, ma ciò a sua volta significa che lo Stato deve sottrarre risorse all'economia, ad esempio riducendo la spesa pubblica per investimenti e consumi o aumentando tasse e imposte. Il secondo ordine di ragioni, saltiamo qualche riga, concerne il punto di vista delle entrate. Le entrate dello Stato sono costituite principalmente da tasse, imposte, contributi previdenziali e assistenziali. Tutte queste voci di entrata sono sostanzialmente crescenti al crescere dei livelli di attività dell'economia, ovvero del prodotto interno lordo. Una politica economica che porti alla riduzione della domanda e quindi della produzione e dell'occupazione finirebbe per ridurre non solo il prodotto interno lordo, ma anche le entrate, peggiorando anziché migliorare le prospettive di sostenibilità del debito. L'articolo proprio segue, è un po' tecnico senza dubbio, ma è abbastanza chiaro, direi, ed è una perfetta fotografia di quello che sta per arrivare, no? La pandemia ci aveva fatto superare, almeno in apparenza, le politiche di austerity sbagliate, le folli e sbagliate politiche di austerity, ma folli e sbagliate non perché lo diciamo noi a Radio Città Aperta, è stato dimostrato dal punto di vista degli studi economici, quindi il cambio atteggiamento, il recovery plan, il recovery fund, il PNRR, tutto molto bello, eccetera. Poi arriva la guerra, anche qui, che sembra spingere all'espansione, un'espansione che noi non gradiamo, però un'espansione relativa agli investimenti superiori, all'incremento di investimenti in armamenti, no? Il 2% del PIL per tutti i paesi della NATO, che sono sostanzialmente i paesi più o meno, i paesi dell'area euro più o meno. E adesso però si parla di nuovo di austerity, quindi prima gli interventi straordinari post pandemia, durante la pandemia, poi più armi e poi si torna all'austerity. Quello che potrebbe avvenire lo spiega bene questo articolo, di cui suggeriamo la lettura. Passiamo al post. Inizia un nuovo giro di negoziati in Turchia. Zelensky ha detto che l'Ucraina è pronta a accettare la neutralità come condizione. Intanto le forze russe si stanno riorganizzando. Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in videoconferenza con alcuni giornalisti indipendenti russi, dicendo che l'Ucraina è pronta a accettare le garanzie di sicurezza, la neutralità e l'assenza del nucleare come condizioni per firmare un accordo. Oggi inizierà un nuovo giro di negoziati che stavolta si terranno in Turchia, paese membro della NATO e con buoni rapporti sia con l'Ucraina che con la Russia. In queste settimane il presidente russo Recep Tayyip Erdogan ha cercato di mantenere una posizione intermedia fra le parti, ritagliandosi il ruolo di mediatore, le parti tuttavia sono ancora lontane dal raggiungere un accordo e sembra che l'esercito russo si stia riorganizzando. Nel fine settimana ha ritirato alcune truppe dal nord dell'Ucraina, spostandole in Bielorussia, anche se ha continuato a bombardare Cherniv, Kharkiv e anche Leopoli, la città ucraina occidentale meno attaccata dalla Russia fin qui. Pare che ora l'obiettivo principale della Russia sia conquistare Mariupol, la città più grande del Donbass, che è ancora sotto il controllo ucraino. Nell'intervista con i giornalisti russi, Zelensky ha detto che le forze russe sono ormai dentro la città e che parla due volte al giorno con i soldati ucraini rimasti a Mariupol, appunto. Gli ho detto: se pensate di dover abbandonare la città, che sia giusto che possa salvarvi, allora fatelo, lo posso capire. Dicevamo che gli attacchi russi stanno continuando. Nella notte si è sviluppato un incendio a Kiev, sembra provocato dai resti di un palazzo abbattuto. Ci sono stati nuovi attacchi anche a ovest, in un deposito di carburante a Lutsk, città che si trova a circa 150 km a nord-est di Leopoli, secondo le autorità ucraine. L'attacco proveniva da nord, dalla direzione della Bielorussia. Ovviamente questo, insomma, è quello che ha commentato l'autorità ucraina, e non avrebbe causato né morti né feriti. Ci sono ancora strascichi dell'incidente diplomatico causato dal discorso di sabato del presidente statunitense Joe Biden, in cui aveva detto che il presidente russo Putin non può restare al potere. La frase sembrava auspicare un cambio di regime in Russia, in contraddizione con quanto detto dall'amministrazione di Biden in queste settimane. La Casa Bianca infatti aveva rettificato poco dopo e la questione era stata commentata anche dal presidente francese Emmanuel Macron. Domenica Biden, mentre usciva dalla chiesa di Washington, è stato fermato da un giornalista che gli ha chiesto: signor presidente, vuole rimuovere Putin? Stava invocando un cambio di regime? Biden ha risposto semplicemente di no. E ieri il presidente ucraino Zelensky ha parlato per più di un'ora con alcuni giornalisti indipendenti russi. Abbiamo già visto, appunto, questo è un po' un bollettino che il Post propone per appunto per fare un po' il consuntivo delle notizie della giornata. Ci soffermiamo un secondo su Sleepy Joe, questo simpatico ottantenne che sembra un po' in questa vicenda, ovviamente lo fa anche apposta, aprire bocca e dargli fiato, no? The Butcher, cos'è Putin? Un macellaio, Butcher, no? Così, insomma, da capo di Stato a capo di Stato, che per carità, Putin sta facendo esattamente questo, il macellaio, sta uccidendo persone civili innocenti, ma potremmo aggiungere un presidente degli Stati Uniti che dà il macellaio a un altro capo politico, è sempre qualcosa di surreale, visto che il più alto numero di morti diciamo sotto le bombe o in azioni militari degli ultimi 20, 30, 40, 50 anni sono tutti di matrice statunitense. E poi, no, questo invocare l'ipotesi di un cambio di regime in questa maniera superficiale, non so, tanto è vero che è stato addirittura redarguito da Macron. Non abbiamo capito se questa comunicazione è volutamente, probabilmente sì, volutamente studiata per creare tensione, per incrementare la tensione, oppure c'è anche un po' il fatto che appunto Sleepy Joe sia un pochino così, un po' naif. Non lo pensiamo minimamente, la nostra è una battuta, sia chiaro. D'altronde tutta questa drammatica vicenda in Ucraina rappresenta un grandissimo affare per gli Stati Uniti, no? Gli è capitato questo jolly in mano a Biden, assolutamente non cercato, anzi no, cercato attraverso la continua spinta, no, nei confronti dei paesi NATO all'espansione a est, il sostegno all'Ucraina anche militare. Era chiaro che tutto questo avrebbe portato delle conseguenze, ma addirittura trovarsi a fare un accordo con l'Europa per vendergli il gas a un 20% in più di quanto l'Europa già lo pagava alla Russia, ritrovarsi una NATO compatta, ritrovarsi tutti i paesi NATO entusiasti di spendere un sacco di soldi in più in armamenti, molti dei quali vengono proprio dagli Stati Uniti, mettere così all'angolo la Russia di Putin. Ci si è messa da sola con questa sconsiderata operazione militare, questo è chiaro, però no, tantissimi risultati raccolti grazie proprio a Putin, grazie a questa follia bellicistica di Putin, che pensava di risolvere dei problemi, ma al momento ne sta soltanto creando altri. E quindi, no, paratrasando, volendo sdrammatizzare ovviamente un po' un noto comico italiano che faceva questa scenetta, no, fra Rutelli e Berlusconi, cioè, insomma, digli grazie a Putin, caro Biden, non gli dare del macellaio o non invocarne l'abbattimento magari con una specie di mezzo golpe, ti sta facendo fare un sacco di soldi in più di quelli che tu pensavi già di fare. Ripetiamo, è una battuta per sdrammatizzare. Chiudiamo velocemente. Ieri notte gli Oscar, tutti i vincitori, la 94esima cerimonia degli Oscar, i premi assegnati da circa 10.000 addetti ai lavori del cinema che fanno parte della Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il premio per la migliore film lo ha vinto I segni del cuore, ma il film ad avere vinto più premi è stato Dune. Il premio per il miglior film internazionale è andato al giapponese Drive My Car, quello per il miglior documentario A Summer of Soul. Will Smith è stato premiato come migliore attore, Jessica Chastain come migliore attrice e Jane Champion ha vinto l'Oscar per la regia. Miglior film I segni del cuore, Coda, miglior film internazionale Drive My Car dal Giappone, miglior regia James Champion, non so la pronuncia, non conosco la pronuncia, chiedo scusa, Il potere del cane, miglior attore protagonista Will Smith, King Richard, miglior attrice protagonista Jessica Chastain, Gli occhi di Tammy Faye, miglior attore non protagonista Troy Kostur, I segni del cuore, miglior attrice non protagonista Adriana De Bose, West Side Story, tutti gli altri li trovate nell'articolo che appunto inseriremo fra circa un'oretta nel podcast, insieme al podcast della rassegna stampa. Non vedo tanti premi al film Don't Look Up, che pensavo ne potesse vincere un po' di più. Forse nessuno, va bene, poi ce lo studiamo tutti quanti insieme. E poi naturalmente c'è stata questa vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock prima di essere premiato come migliore attore. Ha reagito con violenza, una battuta su sua moglie in un momento stranissimo durante la 94esima cerimonia degli Oscar. L'attore Will Smith ha dato un plateale violento schiaffo in diretta al comico Chris Rock, che dal palco aveva fatto una battuta sui capelli di sua moglie Jada Pinkett Smith, che ha l'alopecia. Smith è poi tornato al suo posto insultando Rock e intimandogli di non pronunciare il nome di sua moglie. Tra lo stupore e l'imbarazzo dei presenti, Rock compreso. Più tardi, nella stessa serata, Smith ha vinto il premio come miglior attore, scusandosi in lacrime nel suo discorso per quanto accaduto. Rock era sul palco per premiare il vincitore del mio documentario. Durante un breve monologo ha fatto una battuta sul fatto che Pinkett Smith, a cui si è rivolto di persona, era pronta a interpretare G.I. Jane 2, cioè un ipotetico sequel di Soldato Jane, eccetera eccetera eccetera. Pochi minuti dopo lo schiaffo. Va bene, questo è quanto. Noi vi ringraziamo per averci seguito anche questa mattina. Ovviamente buon proseguimento col palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Per chi appunto vuole leggersi gli articoli per esteso, li trova tutti inseriti nell'articolo relativo al podcast che uscirà fra breve. Buon proseguimento, buona giornata e buona settimana a tutte e tutti.